Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 14, i versetti 12-26.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. E là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta. La preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Ed egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato». Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse».
Esodo 24, 3, 8.
In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino e eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in catini, in tanti catini, e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole».
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, i versetti 11-15.
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri o di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo, egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché istruisca il cuore e la mente, affinché possiamo seguirlo nella verità. Amen. Domenica, dopo la solennità della Santissima Trinità, quella del corpo e sangue di Cristo. Oggi dunque siamo chiamati ancora a riflettere su il mistero divino e saremo ancora una volta introdotti dalla Divina Scrittura. L'Eucaristia è un sacramento il cui significato sta al di là, lo sappiamo, di ciò che i nostri occhi vedono. Per raggiungere la profondità del suo mistero occorre perciò partire, certo, da ciò che si vede, ma camminare per arrivare a ciò che si crede, per poi entrare in comunione con ciò che è l'Eucaristia. Cosa si vede? Il pane e il vino, realtà umane che il Cristo prende e dà agli uomini da mangiare e da bere. Questa è anche realtà biblica. Il pane nell'Esodo è mangiato in fretta, il vino evoca il banchetto del regno, ma c'è quel duplice movimento del dare e del ricevere che crea alleanza tra Cristo e noi. Ciò che si crede è che in quella cena è prefigurato il sacrificio di Cristo. Sotto il segno del pane e del vino eucaristico, Gesù, parola efficace di Dio, dona la propria vita agli uomini, perché dalla sua Pasqua essi ricevano ogni grazia e ogni bene. E anche quando gli uomini tra loro dividono il pane, si dovrebbe intuire la presenza di Cristo che si dona, presenza che sull'altare si fa sacramento del suo corpo e del suo sangue. Ciò che è. Bisogna fare l'esperienza della vita col Cristo per cogliere ciò che l'Eucaristia è veramente. Un supplemento di essere che ci viene dal risorto. Chiamati infatti dall'amore universale, noi facciamo corpo col Cristo vivente e presente negli uomini, sperimentando l'unità dei due comandamenti. Ama il Signore Dio tuo e il prossimo tuo. E il legame tra fede e vita. E citando il Cantico, capitolo 3, versetto 4, lo strinsi fortemente e non lo lascerò. Ecco, dalla prima comunione fino all'ultima, questo è il desiderio che deve accompagnare il nostro cammino di pellegrini, legati al passato ma tesi verso il futuro della comunione con Dio. Seguiamo ora quel filo rosso dei testi eucologici. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 80, un'esortazione profetica. Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. È un ricordo di ciò che il Signore ha operato nell'Esodo. Ha nutrito il popolo con il pane del cielo, con l'acqua e con la soavità del miele. E secondo l'immagine paolina, il cibo e la bevanda divina provengono dalla rupe, dalla roccia che seguiva il popolo, Cristo, che in essi dona lo Spirito Santo, come ancora oggi avviene. Il canto all'Evangelo, Giovanni 6, 51, quel discorso eucaristico. «Io sono il pane vivo disceso dal cielo», dice il Signore. «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno». Il Signore non è più manna spirituale, ma è pane vivente, inviato dal Padre per comunicare la vita divina agli uomini che lo mangiano nella fede e nell'amore. E questo pane è la carne sua, quella del Figlio, che dona la vita eterna al mondo. Questa festa esprime quella stretta unione tra liturgia e pietà popolare. In questa festa ingegno e bellezza è davvero profuso in quantità per cantare l'amore degli amori. Ora, certo, sappiamo che la Chiesa vive dell'Eucaristia perché in essa è racchiuso tutto il suo bene spirituale, ma dobbiamo altresì rivelare anche che misure pastorali poco illuminate hanno distrutto una domenica per inserirci una festa tardiva, devozionale e tutto sommato ripetitiva. Certo, la festa è sorta nell'ambito di quella devozione eucaristica medievale. Tuttavia, le direttive conciliari e post-conciliari hanno cercato un po' di dare delle indicazioni per il culto del mistero eucaristico, sia nella messa che fuori dalla messa. La riforma liturgica ha conservato i magnifici testi sia della celebrazione che dell'ufficio, alcuni dei quali sono attribuiti al grande San Tommaso d'Aquino. Vi sono tre serie di letture per ogni anno liturgico. In quest'anno, l'anno B, l'Eucaristia è celebrata come Pasqua sacramentale di Gesù, con il racconto dell'ultima cena nell'esplicito contesto della cena pasquale. Bisogna ricordare anche come questo testo, con particolare enfasi, ricorda che il sangue dell'alleanza che Gesù ha offerto è il suo sangue, il sangue versato per molti. Ed è un versetto questo che ci impegna molto. Nelle sue parole, queste del versetto 24 del capitolo 14 di Marco corrispondono a quelle di Mosè in quell'antico rituale descritto in quel capitolo che noi abbiamo ascoltato, il capitolo 24. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. La seconda lettura, anche questa scelta per l'occasione, spiega l'effetto purificatorio del sangue nuovo e definitivo mediatore dell'alleanza. Questi grandi temi compaiono poi anche nelle orazioni e nei tre prefazzi che possono, bisogna sceglierne uno, no? Nella celebrazione. Il prefazio primo della solennità della Santissima Eucaristia, pur nella sua brevità, è completo. Leggo: «Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa». Non possiamo dunque dimenticare che la presenza sacramentale del corpo e del sangue di Cristo è conseguenza del memoriale e del sacrificio realizzati nella Santa Messa e che la conservazione dell'Eucaristia ha come scopo primo e primordiale l'amministrazione del viatico ai moribondi e come fine secondario poi la distribuzione della comunione e l'adorazione fuori dalla messa. Cito dal rito. Tornando alle parole dell'ultima cena, va sottolineata l'insistenza di Gesù su un atteggiamento, o meglio potremmo dire sull'uso che dobbiamo fare dell'Eucaristia. Gesù dice: prendete e mangiate, prendete e bevete. Un comando preciso. Questo ha detto Gesù. Non dobbiamo fare altro. Troppo spesso, infatti, si pensa di pareggiare i propri conti con Dio organizzando cerimonie sontuose, sacrifici della conversione del cuore, un capovolgimento che spesso si realizza intorno all'Eucaristia. Una considerazione che ci deve far riflettere tutti è che, certo, nell'Eucaristia la presenza di Gesù risorto è vera, reale, sostanziale, così lo definì il Concilio di Trento, ma quella presenza è anche nel fratello ignorato, maltrattato, sfruttato. Ricordate quell'episodio di quel vescovo che dovette placare l'ira dei suoi fedeli perché un atto sacrilego aveva rotto le porte del tabernacolo e sparse le ostie consacrate per terra, no? E il vescovo dice: giustamente vi siete adirati, però, dice, perché non accade lo stesso quando un fratello, no, è perseguitato, è impoverito, è schiavizzato? Perché la stessa rabbia, no, non vi prende? Quella giusta ira, potremmo dire. Difatti Gesù ha detto: ebbi fame e mi deste da mangiare, ero forestiero e mi avete ospitato, malato e mi avete curato, carcerato e mi avete visitato, ricordate? Accanto alla pericope evangelica, l'episodio di Esodo 24, qualche parola su questo episodio che racconta il rito dell'alleanza divina al Sinai, fondato sulla parola che Mosè ha ricevuto dal Signore. Mosè ha radunato il popolo, riferendo le divine prescrizioni, che il popolo accetta senza condizioni. Vi ricordo l'espressione: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Ma la traduzione non rende bene il testo. Lo riprenderemo. Mosè dunque mette per iscritto le parole divine, erige un altare e 12 stele come testimonianza e memoriale per le 12 tribù di Israele. Quindi inizia il rito vero e proprio. Chiama i giovani a sacrificare vitelli per l'offerta al Signore, come olocausto integrale e azione di grazie. Raccolto il sangue delle vittime, che è il segno della vita donata al Signore, vi rinvio a Levitico 17:11, no? Dove il sangue è espressione di vita. Ha valore di unione con il Signore, il vivente. Che cosa fa di questo sangue? Metà lo versa sull'altare, luogo simbolico della divina presenza. Poi, letto il libro delle parole dell'alleanza al popolo, che accetta, dicendo: tutto quello che parlò il Signore, noi faremo e ascolteremo. Ricordate, l'ho citato altre volte, il fare che precede l'ascolto. In realtà è l'obbedienza che esegue. Un ascolto che è preceduto da una comprensione, potremmo dire, frutto di una comunione, di una partecipazione. Mosè sancisce l'alleanza effondendo poi l'altra metà del sangue sul popolo. Un unico sangue, dunque, metà sull'altare, metà sul popolo, a indicare la comunione con il Signore della vite, offerta e accettata. Questa è l'alleanza. Ma Mosè pronuncia anche una formula solenne, a sigillo dell'alleanza contratta. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha sancito con voi in forza di tutte queste parole. E come si vede, l'alleanza è dono gratuito che va solo accolto, accolta l'alleanza. La formula di Mosè verrà fatta propria dal Signore nella cena, come abbiamo detto, ripresa anche nella lettera agli Ebrei, qualche versetto dopo la nostra pericope, capitolo 9, versetto 20. Ribadisco ancora, versando lo stesso sangue sull'altare di Dio e sul popolo, Mosè rivela che, grazie all'alleanza, un solo sangue scorre nelle vene dell'ebreo e in quelle di Dio. E in un'epoca in cui si era particolarmente razzisti, non so se allora oggi sia di meno, ma è un'immagine che deve colpire anche noi, come colpiva fortemente gli israeliti. Essere dello stesso sangue significa un impegno all'aiuto reciproco, il tentare di tutto per salvare l'amico, sposare la vedova abbandonata, prendere insieme le decisioni più importanti. Ecco come Dio si è impegnato con noi. Quello che possiamo definire un patto di sangue che lo ha portato a dare la vita del suo figlio per riscattarci. La pericope evangelica. Il contesto è quello della passione ormai, ma potete fare riferimento all'Evangelo della Domenica delle Palme. Versetto 12. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ora, qual è questo primo giorno degli azimi? Dato che l'agnello non era ancora stato immolato. Ora, sappiamo che nel 14 di Nisan noi siamo già tra i giorni degli azimi, perché non essendo lecito nella cena pasquale fare uso di pane lievitato, questo era già sparito dalle case alle prime ore del mattino del 14 di Nisan, no? Il 15 c'era il sacrificio. Festa di Pasqua e festa degli azimi sono due festività distinte come origine e come significato, ma celebrate insieme, una immediatamente dopo l'altra. La festa di Pasqua, di origine pastorale, si celebrava nel giorno della luna piena di primavera, il 15 di Nisan, e consisteva nell'immolazione e nella consumazione di un agnello per ogni gruppo familiare alla sera del 14, come ricordo del passaggio dell'angelo che in Egitto aveva risparmiato i primogeniti degli ebrei alla vigilia proprio della liberazione dalla schiavitù, Esodo 12. Da qui il nome ebraico di Pesà, che significa appunto passaggio. La seconda festa, quella appunto degli azimi, era di origine agricola e consisteva nel mangiare pani azimi, il nome ebraico è Massot, per la durata di 7 giorni, tra il 15 e il 21 di Nisan, sempre a ricordo dell'uscita del popolo dall'Egitto, Esodo 12 ancora, versetti 15-20. Gesù, dunque, in questo giorno, è con i suoi discepoli. Ora, in tutto l'Evangelo di Marco, l'espressione discepoli indica sia i 12 che il gruppo più ampio che seguiva Gesù. Nel nostro brano è usato il termine discepoli, ma subito dopo, al versetto 17, Gesù è alla cena con i dodici. La diversa terminologia forse potrebbe essere conseguenza di due fonti distinte, ma non è da escludere anche che Marco avesse in mente un gruppo di discepoli più ampio, oltre ai dodici presenti alla cena. Versetto 13. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa. Il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. La città è sicuramente Gerusalemme, poiché la cena, sappiamo, la cena pasquale, non poteva essere celebrata se non nel luogo scelto da Dio per far abitare il suo nome, cioè il Tempio, Deuteronomio 16:5-7. Due discepoli, due testimoni. Qui Marco ripete ciò che aveva già detto al capitolo 11, ricordate, lo abbiamo proclamato la Domenica delle Palme. Riguardavano le istruzioni per reperire l'asino, no? Necessario per quell'ingresso di Gesù messianico a Gerusalemme. Qui si tratta di trovare una stanza e i versetti evidenziano la realizzazione alla lettera delle parole di Gesù. Un Gesù profeta, le cui parole trovano compimento. Un uomo con una brocca d'acqua. Ora, a noi può sembrare, diciamo, poco importante, no? Beh, quante possibilità c'erano di trovare un uomo con una brocca d'acqua? Pochissime. Oggi forse un po' di più, o neanche, perché avendo l'acqua in casa è difficile trovare uno con una brocca, ma un uomo con una brocca è un elemento strano. Normalmente gli uomini portavano l'acqua in otri di pelle, erano le donne che portavano l'acqua in brocche o anfore, e rifornire la casa di acqua era un lavoro delle donne, o al più dei bambini, no? Quando poi l'espressione lì dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice. Contrariamente a quanto può accadere per due estranei che vanno in una casa, qui trovano ospitale e accoglienza i discepoli. Gesù è chiamato il maestro, come in quasi tutto l'Evangelo di Marco, sovente in relazione ai miracoli compiuti, sia da parte dei discepoli, sia da parte di coloro che aspirano a seguirlo, ma anche degli avversari, che gli riconoscono comunque una sapienza superiore al normale, diciamo, sapere del popolo. L'articolo suggerisce che il maestro era conosciuto dal padrone di casa, come infatti anche la stanza è definita la mia sala, una sala che probabilmente usava spesso, no? Il termine poi catalima, che noi definiamo sala, è usato anche da Luca come sinonimo per l'albergo dove Giuseppe e Maria non hanno trovato posto quando doveva nascere Gesù, Luca capitolo 2, versetto 7. Ricordate, non c'era posto, non c'era stanza, no? Nell'albergo. Ora, durante la Pasqua, a Gerusalemme si mettevano delle stanze a disposizione dei pellegrini perché potessero consumare la cena rituale. Sembra che ci sia un accordo del padrone di casa con Gesù, forse un discepolo o certamente un amico. Le sale da pranzo normalmente erano al piano superiore, sopra il chiasso della strada, mentre nel piano inferiore in genere vi erano le botteghe, i negozi. La sala è definita mega, grande, e fa pensare che dunque fosse capace di accogliere più persone oltre a Gesù e agli stessi dodici menzionati. Una strada che era arredata, letteralmente estromenon indica un addobbo fatto con tappeti. Una stanza preparata a festa con a disposizione divani su cui gli ospiti potevano sdraiarsi in posizione reclinata. Ricordate, è la posizione con cui solitamente in Oriente si mangia, no? L'uomo libero. Il termine richiama l'estrosan usato ancora da Marco quando si stendono i mantelli sulla strada al passaggio di Gesù che entra a Gerusalemme. Quindi sono diverse le relazioni tra i due episodi. Il racconto dunque, versetto 16, si conclude con la realizzazione di tutto ciò che Gesù dice. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Le diffuse istruzioni trovano adempimento. Notate la forma concisa, ciò che Gesù ha detto si realizza immediatamente. Non hanno dovuto mercanteggiare, no? Non hanno dovuto insistere. Ciò che Gesù dice si realizza. Gesù, dunque, ha ciò che occorre per la cena pasquale. L'agnello arrostito, il pane azimo, il vino, le erbe amare, l'acqua per le abluzioni, il vino, eccetera. Il testo liturgico poi salta al versetto 22, saltando quell'annuncio del tradimento di Giuda. Comprendiamo quali possono essere le motivazioni, no, della scelta del lezionario liturgico. Però non dobbiamo mai dimenticare che tutti siamo invitati, no? Ma non tutti sono propensi ad accogliere, proprio per quella libertà che ognuno ha. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. La cena, a un certo punto, prende un andamento del tutto nuovo rispetto al rituale tradizionale. È evidente che Gesù, con i suoi gesti, minutamente annotati dagli evangelisti e perfino da Paolo, che forse ha, anche rispetto agli evangeli, il racconto più antico, dell'istituzione dell'Eucaristia. Prima Corinzi, capitolo 11, versetti 23-25. Gesù intende compiere qualcosa di eccezionale, di estremamente importante. E tutti i testi, pur nelle inevitabili divergenze letterarie, tuttavia convergono nell'attirare l'attenzione sulle parole che accompagnano e spiegano i gesti di Gesù. Notate la ripetizione dell'indicazione mentre ancora mangiavano, a dimostrazione che l'intenzione di Marco è quella di riferire gli avvenimenti che caratterizzano la cena più che descrivere la cena stessa. Innanzitutto la benedizione. Ora, era cosa comune, certamente, che ogni pio israelita recitasse una preghiera all'inizio dei pasti. Qui, anche senza andare in ambito giudaico, anche il nostro testo, se pensate ad esempio al capitolo 6, versetto 41, prese i cinque pani e due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero loro. È la prima, il racconto, no, della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E così anche altri episodi, Giovanni 6, già citato prima Corinzi, Luca 24, i discepoli di Emmaus. Spezzare il pane, altro gesto rituale compiuto generalmente dal capofamiglia, prima che il pane sia distribuito poi ai singoli commensali. Ma è la frase, quella che esce fuori, eppur senza, come dire, anche se nella costruzione ci sono delle difficoltà, tuttavia non ci sono incertezze o dubbi nella comprensione. Dice Gesù: prendete, questo è il mio corpo. Così come accadrà poi alla consegna del calice. Quindi, in un clima strettamente sacrificale, in cui la vittima era veicolo di unione, in quanto il popolo entrava in diretta comunione con la divinità, ricordate quanto abbiamo detto a proposito di Deuteronomio, di Esodo, scusate, no? Mosè, il sacrificio, eccetera, anche il pane offerto agli apostoli è vittima di questo nuovo sacrificio che, consumato, assicura gli stessi effetti di unione con Dio. Ma è l'affermazione di Gesù a suscitare lo scalpore, come forse ancora oggi in chi non è iniziato al mistero cristiano. Questo è il mio corpo. E per questo le parole di Cristo vanno accettate nella loro integrità di significato, senza diminuzioni o riduzioni che le svuoterebbero di ogni valore. Il tutto, abbiamo detto, si ripete anche con il calice. Prese un calice, rese grazie, lo diede loro, ne bevvero tutti. Disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Ora, nel rituale del seder pasquale era prevista la consumazione di quattro calici o coppe di vino, uno all'inizio della cena, accompagnato da una formula di benedizione che era: benedetto sii tu, Signore, Dio nostro, Re dell'universo, che hai creato il frutto della vita. Poi c'era un secondo calice dopo l'antipasto di erbe, un terzo dopo la consumazione dell'agnello ed era chiamato calice della benedizione, come ci ricorda 1 Corinzi 10:16, perché c'era una preghiera di ringraziamento. Alla fine, terminato il canto dell'Allel, il quarto calice, ma alcuni autori sono incerti se fosse ancora in uso al tempo di Gesù. Il calice, secondo Luca 22 e 1 Corinzi 11, fu distribuito alla fine della cena e quindi con molta probabilità poteva essere il terzo o forse il quarto, ma comunque il racconto di Marco, così come quello di Matteo, restano un po' sul generico. La frase «questo è il mio sangue» è in perfetto parallelismo con le parole che Gesù ha pronunciato sul pane e devono essere interpretate allo stesso modo. Questo è il mio sangue dell'alleanza, dice. Ora, per intendere bene questa affermazione, occorre ricordare quanto detto in Esodo 24, la prima lettura. Quel testo narra l'alleanza stipulata ai piedi del Sinai da Mosè, dopo che il popolo ha ascoltato le parole della legge. Mosè ha fatto offrire numerosi sacrifici, ha preso metà del sangue delle vittime, le ha spruzzate sull'altare, l'altra metà sul popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Adonai ha concluso con voi. E noi avevamo detto il patto di sangue, no? È lo stesso sangue che circola. Certo, un'immagine antropomorfica per esprimere, no? Questo legame tra l'uomo e Dio. Ma l'espressione versato per molti ha dato, specialmente negli ultimi tempi, un po' di discussione. Che cosa si intende per molti? Si legga qui anche quanto scrive Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, i versetti 5-6, ma forse sarebbe il caso di riprendere un po' questi testi. Allora, Timoteo, capitolo 2, i versetti 5-6. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti. E poi eccetera. Ma anche la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, al versetto 14, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. I morti, dunque, non sono da discutere sul numero, quale sia, come si è fatto diverse volte. Nell'ebraico o nelle lingue semitiche, per dire tutti, non avendo il plurale, no, lo si significa con un collettivo. Per esempio, ogni carne per indicare l'intera carne, ossia tutti i viventi. Oppure molti, ossia rabbim, per indicare tutti. Ecco due testi illuminanti, Isaia 52. Se noi prendiamo il testo, Isaia 52, versetto 13, continuando poi E siamo nel quarto canto del servo del Signore. Ecco, il mio servo avrà successo. Sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente, come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenze né bellezze per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e giusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si alzerà e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, gli si addosserà le loro iniquità. Egli si addosserà le loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Anche Paolo, quindi qui, su questo cantico, quarto cantico del servo sofferente, muore per redimere tutti gli uomini, rabbim, troviamo questo vocabolo. Paolo stesso, che pur conosce il greco pantes, lo usa in alternanza con polloi, i molti, quando proprio parla della redenzione del genere umano, portata da Cristo, l'Adamo ultimo, che ripara i peccati del primo Adamo e di tutti gli uomini. Romani 5, 12, 21, per ben 6 volte. Il sangue di Cristo, quindi, è per tutti, non per molti escludendo alcuni. O almeno, il Signore lo offre a tutti. Non c'è esclusione di nessuno, non ipotizzabile. Dall'insieme di queste indicazioni, dunque, risulta chiaro che Gesù, pronunciando queste parole e consegnando il calice del suo sangue ai suoi discepoli, vuole dare al suo gesto un significato che anticipa la sua morte in croce, e al medesimo tempo attribuisce valore sacrificale e redentivo, no, in relazione a quella nuova alleanza in cui egli si proclama mediatore e vittima di propiziazione. Un'alleanza non ristretta soltanto a Israele, ma estesa a tutti i popoli della terra, chiamati tutti a formare il popolo di Dio, come troviamo poi nel lungo testo di Ebrei 8, versetto 6, fino al capitolo 10, versetto 18, che vi invito poi a rileggere. Versetto 25. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Un'affermazione solenne, quello che è chiamato logion ecclesiale, introdotto dalla formula in verità, amen, che noi conosciamo. Ai presenti, Gesù annuncia con grave solennità che berrà ancora il vino messianico quando sarà venuto il regno di Dio. E non ci meravigliamo se i presenti non capirono, perché forse ancora noi oggi non lo abbiamo capito. Occorre considerare che nel pensiero ebraico ci si asteneva dal mangiare e dal bere per diversi motivi. Io ve li indico, poi ci sono i testi di riferimento. Per pentimento. Si digiunava per lutto, per prepararsi all'incontro con il sacro. Si digiunava prima di una preghiera, di richiesta. Ricordate? La regina Esther, no? In preparazione al giorno del Signore. Beh, anche la Chiesa, adesso, no, prima dell'Eucaristia, beh, gli orientali ancora ce l'hanno, o almeno i presbiteri, adesso non so se i fedeli, ricordo Sotir, no? E purtroppo lui nell'ultimo, soffriva di diabete, no? E a un certo punto a pranzo, le poche volte che eravamo qui, aveva fame, perché giustamente noi celebravamo alle 11, la messa finiva, no? Al 12 e mezzo, l'una, no? Bisognava preparare e lui diceva, ditemi quando siete pronti, che lui doveva farsi l'iniezione di insulina, no? E la fame lo prendeva, perché era digiuno dalla mattina, no? Abituato a celebrare la mattina presto, cioè presto, insomma, in mattinata, no? Capite che quelle ore erano... Noi come Chiesa, si digiunava, no? Oggi forse un po' meno, no? Un'ora prima, no? Questo erano... Ora, perché Gesù dice questo? Gesù aveva detto che per i discepoli, no, non era questo il tempo del digiuno, ma quando lo sposo verrà tolto. Allora digiuneranno, ma quando c'è lo sposo non si digiuna, no? Gesù dice di astenersi dal bere, no? Come simbolo profetico della sua morte imminente. Per questo dice, io bevo adesso, poi non berrò più, perché ci sarà la sua passione, no? Gesù parla di succo della vite, e così è tradotto anche nel testo della CEI. Frutto della vite, il frutto della vite non è nel linguaggio biblico e semitico l'uva, bensì il vino, come ben sanno chi beve il vino, no? Il frutto dell'uva è il vino, non è l'uva. Qui potete andarvi a leggere Numeri 6, Isaia 32, eccetera. Ora, dicendo che non berrà più il succo della vite, certo Gesù fa intendere di essere prossimo alla morte, ma aggiungendo che lo berrà di nuovo nel regno di Dio, allude a quella bevanda di altra natura, di qualità superiore, che poi costituirà la gioia e la felicità degli eletti del futuro regno di Dio, spesso paragonato ad un banchetto. Ricordate ad esempio Isaia, che forse è quello più conosciuto, un banchetto di ricche vivante, no? Di vini deliziosi, eccetera, di cibi grassi, no? Oggi dei grassi si fa lo spauracchio di tutto, ma in passato invece era la delizia del pranzo, no? Saporito. Lo berrò nuovo nel regno di Dio. Marco usa il vocabolo kainos, e noi sappiamo che kainos, a differenza di neos, indica una novità che è soprattutto nella qualità. Vi do un comandamento nuovo. Non un comandamento, avevamo detto, no? Ricordate Giovanni capitolo 13, non un comandamento nuovo perché non c'era prima e adesso c'è, ma nella comprensione. Appunto, la qualità di questo comando è che è veramente compreso nella sua pienezza. Quindi la novità è Cristo risorto, è il regno di Dio, no? È un regno che viene. Non dice infatti quando andrò nel regno o quando andrete, si andrà, ma quando viene. Il regno viene, e come viene? Noi più volte abbiamo detto, non è un'invasione, no, di extraterrestri che vengono fuori dal mondo, vengono nel nostro. Il regno di Dio non è così. Il regno di Dio è inaugurato dalla sua risurrezione e comincia con la Pentecoste dello Spirito Santo. È da allora che il Signore, nello Spirito, mangerà e berrà con i Suoi. E i padri spiegano così. Sarà presente di persona ai Suoi nella celebrazione del convito del Regno, che dona lo Spirito Santo, e sulla terra, per mangiare e bere, si farà prestare la bocca dai Suoi. Quindi sta già bevendo nell'Eucaristia che noi celebriamo. Versetto 26, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Il Signore canta quell'inno, il cosiddetto Allel Pasquale, Salmi 112-117, detto Allel, piccolo Allel, no? Allel, da cui poi deriva il nostro Alleluia, significa loda, loda Dio, un invito alla lode. Va verso il Monte degli Ulivi, lì dove comincerà la passione. Ecco, la cena è l'anticipo reale della morte e della risurrezione del Signore. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda. Signore Dio vivente, guarda il tuo popolo radunato attorno a questo altare per offrirti il sacrificio della nuova alleanza. Purifica i nostri cuori, perché alla cena dell'agnello possiamo pregustare la Pasqua eterna della Gerusalemme del cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen.